Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Buonasera. Amici e amiche di The Next Chapter, questo è il capitolo numero 136. Io sono Alberto Mapelli e saluto Jacopo Gramegna.
No, non mi salutare, ti prego. È un momento terribile, siamo ancora una volta una triade. Mi sento un boss cinese della mafia e quindi niente, andiamo avanti.
E ciao a Alessandro Zullo.
Buonasera direttore, buonasera a tutti.
Oggi ci manca Leonardo Flori, o almeno manca fisicamente, non manca a livello di cuori e di testa.
Sì, vabbè, dillo bene, cioè, nel senso, la settimana scorsa è venuto Flori, cioè è la settimana scorsa.
È vero, è vero, strano, è, vero. È vero, è vero, è vero, è vero. Ok, direi possiamo proseguire sulle nostre preview, ma prima un minimo di cronaca della settimana. Tra i vari infortuni e novità c'è Brown che è positivo al Covid, giusto per iniziare ancora con il piede giusto la stagione carico. Di Boston Celtics, e ne parleremo tra poco. Si è rotto, esatto, cos'era il legamento del pollicione?
Del dito. Okay. Del pollice, quindi sarà fuori, si pensa, 2 mesi massimo, tra 1 e 2 mesi.
Sì, indicativamente diciamo di sì. E però la notizia della giornata e della settimana, e direi anche della pre-season, è l'aggiornamento su Simmons che ha perso i primi soldini legati alle partite e alle partite saltate. Insomma, oggi è uscita la notizia che Rich Paul e i Sixers stanno insomma trovando il modo per definire un calendario per il rientro di Simmons, tradotto Simmons a breve tornerà a disposizione dei 76ers. Dopo un mese e mezzo di notizie in cui si dicevano no, assolutamente no, sarà, credo, quasi sicuramente comunque una soluzione temporanea. Insomma, un po' come avevamo dipinto. Io, per chiudere l'argomento, appunto vi faccio la stessa domanda che vi ho fatto in chat quando è uscita la notizia questo pomeriggio: è over o under 25 partite giocate da Simmons a Philadelphia prima della trade? Che è un po' tradotto scambiato in fretta o scambiato diciamo in zona deadline?
Under. Mi sembra molto un caso da il matrimonio non si vuole più fare, però hai già prenotato la festa, quindi dai fuoco alla sala e riscuoti l'assicurazione. Cioè, è una cosa di questo genere, perché mi sembra sia veramente una pezza, ma di questo abbiamo ampiamente parlato.
Ale, stasera.
Ma per me devo dire che in realtà il discorso non muta, nel senso, Simmons parte se a Morey arriva una trade che Morey ritiene valida. Diversamente Simmons non parte. E il fatto che adesso lui stia per o sia stato reintegrato in squadra, che può essere in realtà anche una grossissima cortina di fumo per fargli acquistare valore sul mercato, perché quantomeno non stai andando ad offrire alle altre squadre un giocatore fuori rosa, ma quantomeno un giocatore che è parte della squadra, appunto non avvalora il fatto che se a Mori arriva un'offerta che lui tiene degna, ovvero che rende Philadelphia ugualmente o più competitiva rispetto a quanto lo sarebbe con Simmons, Simmons si muove, altrimenti Simmons non parte, che lui voglia stare in squadra o che voglia stare fuori. Quindi under over dipende da questo. Personalmente secondo me se si muove vicino alla deadline a questo punto.
Guarda, io sono abbastanza d'accordo con te, nel senso che essendo la situazione quella che hai detto tu, cioè banalmente Morey lo scambia essendo in una posizione di forza a livello nel loro rapporto, diciamo, quindi lo scambia se trova una trade valida. Mi sembra che sia necessario, per trovare una trade valida di quel livello, farlo giocare, e farlo giocare non per presenza o per far vedere che, ma che lui torni a un livello, al suo livello, almeno da regular season, che è quello di uno dei migliori difensori della Lega, uno dei migliori gestori di transizione della Lega, eccetera, eccetera, eccetera. Il che secondo me necessita di un po' di tempo, perché appunto troverà un ambiente che comunque lo odia a morte, e questo dimostrerà anche quanto mentalmente lui c'è.
Sì, però come sono volubili, che ha fatto di male, dai, cioè. Cioè ce la prendiamo per così poco, cioè non si può fare più niente.
Solo per una schiacciata non fatta, incredibile.
Esatto, cioè vergognoso.
No, io comunque non penso, in realtà, almeno non penso sia necessariamente vero, nel senso, chi vuole scambiare per Simmons, cioè sa cosa si prende, sia nel bene che nel male, senza che faccia...
No, certo, ma intendo...
20 partite...
No, no, chiaro, io intendevo per il fatto che per ridargli valore nella Lega non serve semplicemente averlo in squadra. Cioè,
no,
gli altri ti dicono, ok, ce l'hai in squadra, ma se non gioca o gioca 10 minuti a partita o gioca malissimo, non te lo valutano quanto dovrebbero valutare.
No, certo, cioè, no, ma infatti è più una questione di forma che di sostanza. Cioè, vai a dire, ti sto offrendo Simmons e non ti sto offrendo un giocatore fuori rosa, certo. Che gli altri giustamente possono risponderti: guarda, queste offerte, se non le accetti puoi stare con un giocatore in meno,
certo.
E è proprio solo una cosa di forma, che è una mezza vittoria, tre quarti di vittoria anche di Morey, per quanto mi riguarda una figura di merda clamorosa. sia di Simmons in primis che di Rich Paul. Cioè Simmons ci esce da pagliaccio clamoroso da questa situazione, proprio un clown fatto e finito.
Sì, nemmeno aver rinunciato a una partita
calcistica.
Cioè, per me sono livelli di credibilità. È un discorso che non si può fare, nel senso che verosimilmente se avessi i 19 milioni davanti che mi stessero per portare via, la penserei diversamente. Ma è una perdita di credibilità tale che veramente non so se è compensata dai soldi che Simmons recupererà con questa mossa. Cioè, ne esce veramente da clown clamoroso, posto che mi viene da dire, o non ti avevano detto che non avresti preso i soldi e allora tu sei un idiota e il tuo agente è più idiota di te, oppure sei un clown semplicemente, quindi non ne esci bene in nessuna delle due situazioni. Quindi tendo a credere che sia la seconda. Mentre appunto Morey ha fatto quanto 10 giorni di cazzo durismo e si è portato a casa, praticamente, almeno stando alle indiscrezioni, la prova di forza. Quindi questo è, almeno per quanto mi riguarda.
Certo. Direi di andare oltre Ben Simmons per il momento.
Non vuoi dire che è quasi sicuro ormai praticamente che Irving non metta piede in campo a New York?
Ah no, hai ragione.
Che Steve Nash ha detto che non programmano di metterlo in campo in casa.
Esatto, cioè, esatto. Però hanno avuto un mezzo assist dalla città di New York, dallo stato di New York, perché sono usciti rumors che verrà estesa questa limitazione anche a chi arriva da altri stati. L'impossibilità di giocare se non vaccinati. Questo, diciamo, a livello di, anche secondo me, di facciata dei Nets ci può stare. Però ecco, ovviamente il caso Irving è una di quelle cose che terrà banco, è probabilmente a lungo, purtroppo per noi, perché la perché più che altro perché insomma a livello di costruzione della squadra, cioè si è visto l'anno scorso che Nash ha fatto i miracoli continuando a cambiare, però un anno o almeno qualche mese di tranquillità forse gli servivano per provare a impostare qualcosa di diverso, soprattutto perché poi il contorno è cambiato abbastanza ai Nets. Insomma, avere ogni metà partita Irving da titolare, sempre che sia sano che sia sano, la possibilità di spremere magari un po' di meno Harden e Durant, insomma sono fattori che alla lunga possono incidere, senza contare la parte di spogliatoio, perché io immagino che prima o poi Harden e Durant andranno da Irving a dirgli certo cazzo.
Eppure ti dirò che Irving mi sembra proprio quel giocatore, quella testa che se decide di non vaccinarsi,
sì,
non si vaccina.
Non sono convinto che ormai
se lui ha deciso che sto vaccino non lo fa.
Sì,
e
non
che
lo
perde
fa.
Tutte le partite in casa, lui il vaccino non lo fa, cioè Wiggins era uscita dalla storia per motivi religiosi, non si vaccina, 2 settimane dopo si è vaccinato. Irving mi pare proprio una di quelle teste, in senso buono, in senso negativo, per come si vuole vedere, insomma, che se decide che non si vaccina,
senso buono dire. No.
Vabbè, quantomeno gli riconosce la coerenza nella stupidità, ecco,
vabbè, certo.
Nella scelta incoerente, cioè nella scelta stupida, gli riconosce la coerenza. Che se non vuole vaccinarsi non si vaccina, quindi questo rischia davvero di diventare un tema per i Nets.
Quindi dici che in un altro contesto, in un altro luogo Kyrie Irving non è quello che si fa il tampone per andare a vedere la Roma allo stadio, ma è quello, insomma,
esatto.
Che... ok,
esatto.
Ok, avete ragione, me lo stavo dimenticando, ma ormai l'ho rimosso dalla mia squadra, cioè la mia point guard titolare è ovviamente Patty Mills o Cameron Thomas, ma questo ne parleremo.
Cameron Thomas.
Va bene, ne parleremo più avanti. Passiamo alle preview, dicevamo, dei Boston Celtics. Direi di partire da loro, che in off season hanno perso Fournier e Kemba di significativo. Vabbè, Tristan Thompson, Ogilvy e basta, direi, Carson Edwards per i fan dell'ipsterismo. Hanno preso Wancho e il ritorno di Horford, preso Richardson e strappato un annuale a Schroeder, esatto, che è una bella presa potenzialmente a quel prezzo, a quel contratto, oltre a aver allungato e esteso sia il Time Lord che Marcus Smart. Posso dire, aprendo l'argomento, che i Boston Celtics sono una delle più grandi incognite nel medio alto della Eastern.
Sì, spero che sono d'accordo.
Vai tu se vuoi, poi se no vado io, come preferisci.
No, allora, dal mio punto di vista, che andasse un attimo terremotata la situazione ed è avvenuto a livello di licenziale prima ancora che negli effettivi, era evidente, cioè si era arrivato a un punto di stagno, di ristagno, di continuo girare in tondo, per cui effettivamente dei cambi dovevano essere fatti. La prima mossa con cui Stevens ha deciso di mettere mano a livello dirigenziale alla squadra è stato mandare via Walker, che voglio dire ha avuto un'ultima stagione terribile, ma è stata, diciamo, una delle grandi operazioni di contropiede della gestione precedente alla sua, perché ricordiamo come è arrivato Walker a New York, a Boston, vuol dire per tra l'altro andare a prendere Horford, che sembrava un giocatore in quel momento con un valore diverso rispetto alla possibilità di mettere comunque un giocatore, per quanto non sano, ma comunque ancora nella fase in cui dovrebbe essere di impatto sull'NBA come Walker, nella trade per Horford. Dopodiché le operazioni di contorno secondo me sono state fatte bene, cioè a prescindere da questa che è proprio la pietra angolare della off season, mi pare evidente che Schroeder a quel prezzo sia un affare, mi pare evidente che Richardson uno sguardo glielo puoi dare da vicino in un contesto con tutte quelle guardie in cui non è lui a doversi prendere le responsabilità e in cui magari si focalizza su determinati aspetti, cosa che negli ultimi anni non è andata proprio.
Sì, esatto. Diciamo che a Dallas è stato orribile, Richard.
È stato impresentabile per uno sguardo, cioè ha fatto un anno veramente orribile, un anno così così a Philadelphia, però 2 anni fa era uno dei migliori giocatori
sì,
a
sì.
livello di a pound for pound di Miami, non in senso assoluto, ma in senso di solidità quantomeno. Dopodiché è molto interessante vedere dove andrà Boston. Secondo me tanto passa dalla rotazione dei centri, perché voler capire che ruolo ha Robert Williams in questa squadra importante, voler capire.
Diciamo che al momento il punto è anche la convivenza, perché Horford sembra che partirà da 4 più o meno, 4, partiranno, certo, insieme. È un bel esperimento, ecco.
Esatto. Comunque il frontcourt ha sempre la dimensione predominante, non a caso della squadra di Tatum. Mi sembra di poter dire però che se finisce con un risultato magari migliore ma non troppo diverso da quello dell'anno scorso, io non sono sconvolto, anzi.
Ma io devo dire che per me i Celtics sono allo stato attuale la squadra più sottovalutata della Lega, cioè secondo me sono molto più forti rispetto allo scorso anno. Allora, sicuramente sono più funzionali. Allora, la presa di Horford secondo me è molto sottovalutata, nel senso, annoverandomi tra quelle 15 persone che l'anno scorso hanno visto le 30 partite scarse quante ne ha giocate di Horford ai Thunder, secondo me meno, e posso dire che l'anno scorso quantomeno è sembrato un giocatore tutto meno che bollito all'interno di un contesto quantomeno un po' più fresco e meno stagnante, qual era quello dei Sixers. È un giocatore che secondo me in realtà può funzionare vicino a Williams, dico la verità.
Sì,
perché anche da 4, cioè un lato del gioco di Horford che secondo me negli ultimi anni tende ad essere sottovalutato non sta tanto nel fatto che sia un floor spacer. Comunque l'anno scorso Horford mi pare abbia tirato un tipo di 37% da 3 punti su 5 tentativi, che comunque è una buona percentuale, no? Quantomeno una minaccia da tenere d'occhio, quanto il fatto che Horford è un giocatore che pur giocando sul perimetro non ti rallenta il flow, non ti blocca la circolazione della palla, anzi,
no, assolutamente,
è un giocatore che ti fa la giocata definitiva, no, in attacco nello schema, e questo secondo me sarà fondamentale per i Celtics, che verosimilmente faranno iniziare le azioni praticamente sempre a Tatum piuttosto che a Jaylen Brown, e avere un giocatore come Horford in una squadra che secondo me gioca tantissimo post up, proprio tanto. Io ho visto ho recuperato l'altra sera la partita con i Raptors, hanno giocato un sacco di post up anche perché giocavano contro una squadra che cambiava sistematicamente, e quindi sistematicamente
ma post-up anche con gli esterni, cioè,
esatto,
con Brown, certo. Quindi esatto, faranno tanti, cioè, alto basso, si passa, esatto, dal gomito, quindi,
cioè, avere un giocatore come Horford fuori che ti riceve il pallone dal post-up e magari riesce a fare l'extra pass piuttosto che battere il close out, che è una cosa che Horford l'anno scorso è riuscito ancora a fare a livelli accettabili, avendo magari Williams nel dunker spot, ti dà una varietà di soluzioni che l'anno scorso i Celtics non avevano. A ciò si aggiunga che Richardson secondo me è molto più funzionale per quello che sa fare all'interno di questa squadra rispetto a quello che si chiedeva di fare ai Mavericks, cioè in questa squadra Richardson dovrà fare due cose, cioè difendere, che è una cosa che sa fare bene, e tirare, che è una cosa che deve fare meglio rispetto a quanto fatto l'anno scorso. Dopodiché, ecco, se tutto dovesse andare bene, cioè tu immagina un quintetto con Smart, Brown, Tatum, Richardson e Horford, piuttosto che Smart, Brown, Tatum, Horford e Brown, cioè sono due quintetti difensivamente difficilissimi da affrontare e che in attacco fisicamente sono difficili da tenere, perché ad esempio giocando con Horford e Williams tu hai anche 5 giocatori su 5 che ti possono giocare un post up in maniera molto molto efficiente. Anche lo stesso Smart in post è un giocatore che fisicamente ti può creare qualcosa. Dopodiché la presa di Schroeder a quelle cifre secondo me è ottima, posto che verosimilmente Schroeder non è il giocatore dell'ultimo anno ad Oklahoma City, ma non è nemmeno il giocatore dell'anno scorso ai Lakers, ma qualcosa di mezzo. Canter in regular season magari quei 13-14 minuti di qualità te li può fare, e poi bisognerà trovare qualcosa dai vari di Peyton Pritchard, che l'anno scorso ha fatto bene, piuttosto che Romeo Langford, piuttosto che lo stesso Naismith,
che appunto ha... Naismith ha fatto molto bene in Summer League, che conta quel che conta, però insomma è una squadra che allo stato delle cose, anche lo stesso Grant Williams, cioè ha una rotazione di 8, 9, volendo 10 giocatori, comunque credibile. E quindi secondo me i Celtics, se Udoka riuscirà a ricreare un sistema offensivo ottimo come era quello di Stevens, secondo me possono far bene. Sono una squadra che può far molto bene, data anche la crescita ulteriore che mi aspetto ancora da Tatum, della selezione di tiri, abbiamo detto tanto l'anno scorso. A me sembra un giocatore che sta crescendo anche molto nelle letture offensive, nelle creazioni dal palleggio, insomma.
E scarichi.
Esatto, e secondo me è una squadra che allo stato delle cose, a fronte della stagione che ha fatto l'anno scorso, rischia di essere un po' sottovalutata. Ecco, secondo me sono una squadra che il fattore campo adesso lo può prendere.
No, ma il punto è far, per me ho detto meglio dell'anno scorso è possibile. Il punto è quanto meglio globalmente quando si arriva ai playoff, perché comunque mi sembra una squadra che di sicuro non è semplice da affrontare, ma di sicuro non è al momento sulla carta tra quelle attrezzate a fare corsa lunga. È vero che Horford è storicamente il giocatore che quando è venuto a mancare ha completamente fatto saltare in aria la fluidità offensiva della squadra, cioè gli ultimi due anni sono stati due anni di brutti attacchi stagnanti di Boston, brutti oggettivamente, non, niente di davvero indimenticabile, e sicuramente la mancanza di Horford a livello tattico e anche di qualità era rilevante da questo punto di vista. Il punto è, anche con Horford a pieno servizio, però questa è stata una squadra tre anni fa comunque incompiuta. Basterà la crescita di chi c'è e la sostituzione puntuale, sistematica, con dei buoni giocatori, perché io ribadisco, Schroeder e Richardson per me sono buone prese, soprattutto a quei prezzi, cioè, e questo è il punto, quanto il miglioramento, quanto sarà effettivamente in grado di incidere sulle vere prospettive della squadra.
Io aggiungo due cose, che posto che sono abbastanza d'accordo con tutto quello che avete detto, le due fattori che mi rendono Boston ancora più incognita è Udoka comunque al primo anno da capo allenatore, e per quanto se ne parli bene è tutto da testare. Schroeder cosa vuole fare quest'anno, perché io immagino che parta come sesto uomo, però deve andare a guadagnarsi quel contratto che l'anno scorso ha buttato via, non credo che arriverà mai più a quelle cifre che ha rifiutato, però deve andare a giocarsi il contratto, e uno Schroeder che non è con la testa giusta è uno Schroeder che rischia di diventare quello che abbiamo, di tornare ad essere quello che abbiamo detto ad Atlanta, o quello che è stato in buona parte anche ai Lakers, posto che poi è capitato in una situazione che con gli infortuni eccetera ha ribaltato il contesto e non l'ha fatto giocare nel contesto in cui sarebbe dovuto essere presente l'anno scorso. Detto questo, sono abbastanza d'accordo che è una squadra borderline, più da quinto-sesto che da quarto, secondo me, più da regular season però che da playoff, perché ha un buco enorme, secondo me, nel ruolo di quattro, nel momento in cui Horford non c'è e sei costretto, hai solo Tatum da alzare e basta. Sì. Cioè non hai un'alternativa fisica, un giocatore che possa giocare da 4, e secondo me continua a mancare un po' di playmaking primario, banalmente nell'apertura dell'azione, perché Smart sì, può farlo, Schroeder può farlo se con la testa giusta ha anche delle caratteristiche buone di complemento, perché non è un giocatore così dominante sulla palla, manca una figura di raccordo secondo me in zona guardia per aumentare anche la pericolosità di Tatum e Brown.
Sì. Sì, devo dire, secondo me quello in realtà è il salto di livello ulteriore che dovrà fare Tatum. Cioè, secondo me Tatum nel 50-60% dei casi sarà colui che inizierà l'azione in questa squadra. Poi appunto avendo anche Horford, verosimilmente ci sarà possibilità di smezzarsi gli oneri di creazione. Però è così, sono d'accordo che effettivamente ora come ora quel buco c'è e dovrà forse essere colmato appunto da Tatum piuttosto che anche dallo stesso Brown. appunto perché non mi aspetto che Smart sia il creatore primario. Dopodiché su Schroeder l'unica cosa che voglio dire è che mi aspetto che faccia meglio, se non altro perché sarà sicuramente in un ruolo che è molto più simile a quello che è stato l'ultimo anno ai Thunder rispetto a quello che gli hanno chiesto di fare l'anno scorso gli hanno chiesto di fare il playmaker titolare, che era una cosa che non faceva quando giocava agli Hawks, e dopodiché tutti si aveva negli occhi l'ultima stagione ai Thunder, che era evidentemente una stagione irripetibile, se non altro perché non penso che Schroeder tirerà mai più col 38% abbondante da tre punti, che era ciò che aveva reso quella stagione straordinaria. Ti ho detto, se gli chiedi di fare il sesto uomo contro le second unit avversarie, secondo me Schroeder può ancora, soprattutto in un contract year, essere un giocatore che ti fa la differenza in attacco. E quindi
sì, ecco, ma sono d'accordo, dipende con che testa c'è lui, cioè se capisce che quella è la sua dimensione e che così è forse più facile anche per lui guadagnarsi il contratto, ma insomma Schroeder non è che ha fatto tanti anni a questo livello o con questo tipo di comprensione, ecco, questo è il dubbio.
Certo.
Vabbè, io l'ho detta la mia, secondo me è una squadra da quinto o sesto posto a destra.
Io vado a cavallo tra le due, quarto o quinto, però.
Sì, io dico che prendono tutto le tanti.
Ok, siamo abbastanza concordi tutti che eviteranno il play in un modo o nell'altro, posso che poi non sarebbe sorprendente se arrivassero appunto settimi o in quella zona lì, significa che l'anno è andato un po' male.
Allora. Un po' malino.
Sì, però non è neanche uno scenario così implausibile considerando la concorrenza.
Sta salendo la middle class dell'S, anzi pure l'upper class. Però,
Dai, facciamo il gancione. Gli Atlanta Hawks sono da fattore campo.
No.
Ma diciamo, se tutto va come deve andare, no. Il problema è che non va mai tutto come deve andare, quindi è un problema. E in più questa è una squadra che l'anno scorso ha fatto una corsa lunghissima rispetto alle aspettative e ha fatto faticare chiunque. C'è un anno in più di Trae Young, c'è un Collins, vediamo se è responsabilizzato al contratto, c'è Capela che è uno dei giocatori di cui si parla meno della Lega, ma pound for pound più decisivi, perché è quello che gli ha messo a sistema la squadra l'anno scorso
sistema lì, clamoroso Capela, clamoroso.
Per fare quelle cose, le sue cose, con un ruolo tra virgolette invisibile, perché lui prende una quantità di rimbalzi proporzionata e poi gioca veramente negli spazietti lasciati dagli altri, perché questa è una squadra comunque esigente a livello di possessi in quasi tutti i giocatori. Mi sembra davvero interessante quantomeno seguire questa stagione, perché ripeto, poi fino al decimo sono tutti intriganti,
al decimo questa è una squadra che ha 13 giocatori NBA.
Sì, cioè, vabbè, decimo perché mi tengo stretto, perché non giocheranno mai in 13, però
sì,
cioè, sì. Cioè DeAndre Hunter, che l'anno scorso facendo un'ottima annata si è fatto male, non l'abbiamo praticamente più visto, ce lo siamo scordati, Gallinari, Bogdan, cioè questa è un'ottima squadra e rischia, Reddish l'ho citato, ma questa è una squadra che ha ripescato quasi dal ritiro Lou Williams, pure che un anno e mezzo fa era il sesto uomo dell'anno, praticamente era uno dei due sesti uomini dell'anno, quindi rendiamocene conto, cioè questa è una squadra veramente lunghissima, però come
ecco
sempre.
Se faccio un brevissimo recap, hanno perso Dunn e basta, Snell, di giocatori che hanno visto il campo negli ultimi due anni. E hanno portato dentro Cooper dal draft con la 48, di cui parlano tutti benissimo, sono tutti altissimi, sì. Soprattutto per averlo preso a quella scelta lì, ovviamente non vedrà mai il campo. Hanno portato a casa Jalen Johnson, esatto, e dal draft alla 20, Dieng come backup del backup, perché in realtà è il backup di Okongwu che per il momento è infortunato. Hanno portato a casa Delon Wright, che anche lui probabilmente è la settima guardia roster, ma è pienamente un giocatore NBA. Luau Cavaro uguale, cioè è un giocatore che sta in campo in NBA almeno in regular season, e anche qui probabilmente è il 13esimo se non il 14esimo. È una squadra estremamente profonda che ha sicuramente fatto un'avventura playoff molto più lunga di quanto ci si potesse immaginare, approfittando anche di condizioni forse irripetibili, perché 1-1 che si scioglie così come ha fatto Philadelphia l'anno scorso, non so se la ritrovano. Però paradossalmente questo essere andati oltre potrebbe aiutarli a aver fatto quel salto di testa per dire ok, siamo una squadra vera, siamo una squadra che può competere anche a quei livelli. E soprattutto Young si è tolto la scimmia sulla spalla di cui insomma si poteva parlare almeno a livello mediatico, di ma Young ai playoff può fare quello che fa in regular season? Decisamente sì,
decisamente sì,
decisamente sì.
Si è tolto subito il pensiero di passare il famoso turno di playoff che
esatto,
sia lo step. Lui l'ha fatto senza nessunissimo problema, certo aiutati da un primo turno che non era il più difficile del mondo, perché ok i Knicks, però erano due squadre di pari livello.
Assolutamente. Quindi... detto questo, essendo così profondi, il rischio è che siano davvero troppi, e trovare un equilibrio sulla rotazione sarà un compito di McMillan, e per accontentare tutti sarà complicato. Però se ce la fa, sono talmente lunghi che praticamente non hanno partite in cui daranno su prima di giocarla, perché hanno una rotazione talmente profonda che anche dovessero giocare appunto le seconde e terze linee, in determinate partite possono vincerle tranquillamente anche loro.
Ma abbiamo, io la mia l'ho detta praticamente uguale alla tua, quindi...
Ma sì, sono indubbiamente interessantissimi. Molto dipenderà dal rientro di Hunter, che l'anno scorso ha avuto comunque due operazioni non indifferenti al ginocchio, e ha chiuso la stagione fisicamente appunto messo abbastanza male. Lo stesso Reddish, che adesso è infortunato. Molto dipenderà anche dallo stato fisico di Capela, che secondo me è tipo useranno col contagocce, il che renderà fondamentale l'apporto di Okongwu, che peraltro anche lui mi pare sia già fuori.
Sì, per ora sì.
Ed è lo stesso Jang, appunto. Per carità, no, niente da dire, nel senso, McMillan è arrivato l'anno scorso, ha svoltato la squadra difensivamente, ancora prima che in attacco, nel senso che questa era una squadra che era un colabrodo in difesa quando c'era Pierce, e con McMillan ha svoltato.
Sembra una vita fa, sono 10 mesi soltanto, mamma mia.
Con Capela, che ha fatto una stagione clamorosa, cioè passata assolutamente sotto traccia, ma la stagione dell'anno scorso di Capela è stata clamorosa. Si sono mossi anche bene in off-season, perché ad esempio secondo me il contratto dato a Collins è più che buono, nel senso 125 in 5 anni per Collins è ottimo, davvero ottimo. E ci ho detto, secondo me se tutto va come deve andare, non so una squadra da fattore cambio, vi dico la verità, cioè, ne vedo 4 sopra di loro, però sono
che
una
sono?
Squadra che...
Che sono?
Che sono Bucks, Next, Sixers, anche senza Simmons, e secondo me
i Celtics
si stanno sopra. Ma appunto, no, niente detto, nel senso, la situazione è molto fluida adesso.
Come dicevate voi.
Però appunto sicuramente una squadra che mi aspetto faccia di nuovo i playoff. Ecco, Mi sanno un po', no? Anche loro di Miami Heat della bolla, nel senso i loro playoff, per quanto ottimi playoff, cioè indiscutibili, hanno avuto un po' un fattore di randomizzazione, cioè il primo turno con i Knicks non è un primo turno che incontri spesso, se arrivi quinto peraltro, quel vabbè, lo psicodramma dei Sixers, lasciamo stare, cioè, quella è una serie che non esiste in una squadra che non è umorale e completamente folle come lo sono i Sixers.
Cioè, quindi, secondo me c'è del merito comunque nell'aver approfittato della situazione. perché non tutte le squadre sarebbero state in grado di farlo. Cioè, dall'altra parte c'era comunque Joel Embiid, tutto qua.
Sono d'accordissimo, e questo è il punto di partenza. Ci ho detto, ecco, facendo una valutazione, volendo al netto, ecco, del playoff, per me rimane una squadra molto forte, ma che ha anche ancora qualche punto di domanda, appunto. Cioè, se mi dici che tipo DeAndre Hunter, che alla fine è il miglior difensore perimetrale di squadra, no? Rimane sano tutto l'anno, già è un discorso, già un discorso diverso. Secondo me non è una cosa certa, ma DeAndre Hunter l'anno scorso ha fatto una stagione, quando è stato sano, fantastica,
eccellente,
ha fatto
eccellente.
Un salto dalla stagione da rookie a quella da sophomore, impressionante. E anche lo stesso Kevin Herter, che adesso peraltro dovranno decidere a giorni cosa fare col contratto, perché anche lui mi pare sia classe 2018.
È un problema Herter,
e dovranno decidere se rinnovarlo entro l'inizio della stagione o portarlo, come hanno fatto con Collins, all'anno prossimo, e vedere come va. Però anche lui è un giocatore ottimo. Lo stesso Deron Wright è un'ottima presa, comunque sicuramente un upgrade rispetto al Dan dell'anno scorso. Quindi insomma sono comunque una squadra ostica, per carità. Se mi dici secondo te faranno il fattore campo, ti dico di no allo stato delle cose, perché non l'hanno fatto. Ah, tra l'altro in tutto questo ci sono anche i Miami Heat, di cui forse parleremo settimana prossima, ma insomma, perché non l'hanno fatto l'anno scorso, e secondo me questo nel livello della Eastern si è alzato, il loro livello forse si è alzato, ma non quanto secondo me si è alzato quello di altre squadre.
Allora, sono abbastanza d'accordo sul valore assoluto, per me sono, diciamo che ce ne sono quattro che si giocano tra il terzo e il sesto, e ci sono mille fattori in ballo, che sono appunto Sixers, Heat, Celtics e Hawks. Gli Hawks sono quelli che hanno delle variabili, ma almeno a mio modo di vedere sono quelli che hanno anche più certezze e dipendono meno da un singolo giocatore. E in una corsa lunga come quella della regular season, senza aggiungere che gli Heat, di cui sicuramente parleremo la settimana prossima, non so quanto siano così disperatamente alla ricerca del fattore campo, se ci riescono bene, ma per il resto è una squadra da playoff. Quindi non lo so, in questo contesto mi sento di dire che Atlanta per me parte quarta, senza alcuna certezza di chi arriverà terza. Poi se arriva sesta ci sta tutto, secondo me è una lock ai playoff insieme alle altre tre che abbiamo detto.
Sono d'accordo.
Ci sta.
Ok, chiudiamo velocemente le squadre della Eastern Conference di questa sera, visto che abbiamo i Detroit Pistons, che hanno fatto l'unica cosa che gli interessava quest'estate, ovvero prendere Cade Cunningham, continuare a fare schifo e scambiare giocatori potenzialmente scambiabili per raccattare qualche sceltina. Hanno portato a casa anche Olynyk come free agent, che è l'ennesimo pezzo che potranno scambiare, immagino,
che farà 20 di media.
Sì, può essere come Plumlee, esatto. Allora, per me le questioni di questa squadra di interessanti sono due: ovviamente vedere l'impatto di Cade Cunningham e vedere quanto è in grado di anche convivere con un profilo come Ace, che potrebbe spingerlo un po' lontano dalla palla, e per vedere se anche lui stesso è in grado di migliorare Ace, che ha avuto un primo anno terribile, si può dire.
Sì.
E la seconda cosa è cosa sceglieranno di fare con Jeremy Grant, perché ha 2 anni di contratto ancora, è palesemente fuori contesto per la tipologia di giocatore che è, esattamente come lo era quando ha firmato quel contratto, e ha scelto lui ovviamente di andare lì.
Certo.
Vedere se lo useranno come pezzo per costruire appunto una base, una cultura di squadra, visto che ha scelto lui di andare lì anche per motivi extra cestistici, cioè tutto il discorso di l'importanza di avere un allenatore di colore, un GM di colore, che per lui è stato appunto un fattore per scegliere di andare a Detroit, che ha quel contesto anche culturale e sociale.
Oppure, guardate il film della Bigelow. Detroit, visto che ci siamo.
E appunto, cosa decideranno di fare, se faranno una scelta meramente cestistica e di gestione degli asset, che appunto Grant, visto nell'ultimo anno, è quel giocatore che è da scambiare per guadagnare delle scelte nella situazione di Detroit.
Io mi chiedo a Boston quanto tempo ci metterà a provare a prendere Grant a tutti i costi. Cioè, non è possibile, probabilmente non si incassano i contratti, non ho sotto mano la possibilità, però è esattamente il giocatore che si incastrerebbe bene in quel contesto, secondo me. No, scherzi a parte su Grant, questa è una squadra che secondo me non è male, nel suo dover fare schifo ha tanti punti di interesse, perché a parte il backcourt Cunningham e Ace,
ci sono anche Bay e Stewart, ovviamente.
C'è Bay, che ha fatto una prima stagione molto convincente, molto. C'è Stewart, che ha mostrato dei picchi di interesse davvero, cioè, davvero importanti dal punto di vista, davvero sensibili. Certo, c'è tantissima strada da fare. E c'è anche...
mi sembra il classico giocatore da Pistons, cioè proprio anni 90.
Esatto, perfetto, è perfetto, cioè nel contesto perfetto.
Esatto.
Non so, questa è una squadra che io seguirò con discreto interesse quest'anno, perché a parte Cunningham, che da solo lo vale, vale l'interesse dell'intera franchigia, Bay, Ace e Stewart soprattutto, tra questi tre, diciamo, è quello che davvero mi può intrigare. Questa è una bella squadra da seguire tra quelle, diciamo, che sappiamo non saranno mai realmente competitive per nulla, anzi vogliono essere competitive per l'obiettivo opposto. Per quanto riguarda Grant, è una questione di opportunità. Io ho letto dei report che dicono che lui in questo momento si sente padrone della squadra, però 2 anni fatti allo stesso modo, senza nessuna prospettiva, gli anni migliori probabilmente della sua carriera, senza poter competere, con un terzo anno alle porte, non lo so. Cioè, dal mio punto di vista è una situazione, questa sì che possiamo monitorare a quantomeno all'anno nuovo, se non proprio nei pressi della trade deadline.
Ah, collega, scusatemi, sugli Hawks mi sono dimenticato. Essendo così tanti, secco, però, visto che abbiamo siamo già anche abbastanza lunghi, si muovono? Cioè, secondo voi fanno la scelta di sacrificare un po' di pezzi per salire, o fanno la scelta, diciamo, nuggets, cioè tenere quelli che possono tenere e sacrificare i minori? Perché iniziano a essere tanti e stanno arrivando a doverli pagare tutti.
Sarebbe giusto muoverli, ma non sono convinto si sentano nella condizione di farlo.
Ci sta. Ale, se vuoi dire qualcosa su Detroit?
In realtà avete detto abbastanza tutto quello che penso anche io. Se dovessi mettere un centesimo, direi che Grant non finisce la stagione di Pistons, personalmente, a meno che proprio non supplichi lui di rimanere, appunto per i motivi che hai espresso tu prima. Ma secondo me, se gli si presenta una buona possibilità, come è possibile che accada, Grant prima della trade deadline è via da Detroit, con buona pace per tutti. E per il resto anche io ci vedo un sacco di punti di interesse. Io sono matto di Isaiah Stewart, sono matto, cioè personalmente penso che se riesce a mettere un tiro da 3 punti affidabile, l'anno scorso ha fatto intravedere, secondo me diventa un giocatore davvero 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 interessante. Killian Hayes è giovanissimo, l'anno scorso è stato falcidiato da infortuni, poveraccio, bisogna vedere quest'anno, insomma. Però secondo me può funzionare, ad esempio, la convivenza con Cunningham, anche perché Cunningham non è un giocatore che deve avere sempre la palla in mano, cioè, anzi, il fatto che sia una minaccia credibile anche lontano dalla palla darà sicuramente possibilità anche a Hayes di impostare le azioni in prima persona, ecco. E Sadiq Bey ha anche fatto un'ottima prima stagione, ho detto mi stupirei se finissero in un posto diverso dal 15° adesso, personalmente, e
addirittura sotto gli Orlando Magic.
Sì, secondo me sì,
una bella secondo me è una bella corsa quest'anno,
è una bella corsa.
Tra l'altro sono due belle squadre da vedere far schifo, dai,
esatto.
Secondo me.
Sì, no, quest'anno trovo che tutto il sottosuolo della Lega tra Est e Ovest, cioè al netto anche dei Thunder, che vabbè seguirò a prescindere, ma anche i Rockets, i Magic, i Pistons, siano tutte squadre in realtà molto interessanti da seguire nel loro far schifo.
Rockets sono i Golden State Warriors dello schifo, cioè mi aspetto veramente cose interessanti dai giovani di Rockets.
Però appunto sì, insomma, quindicesimi, quattordicesimi, insomma,
credo che sarà una bella credo cosa. Che quello sia lo scalino di tutti, no Gigi?
Sì.
Ok, passiamo ad Ovest, dove abbiamo tre squadre assolutamente interessanti questa sera. Partirei dai Denver Nuggets, che hanno deciso di aprire il portafoglio, pagare sia Gordon sia Porter con sostanzialmente il max, se riuscirà a fare, dipende dall'All NBA, no? Se riuscirà, se si prenderà 172 o 207, una cosa così di milioni. Hanno perso solo Millsap e vabbè McGee, che comunque è stato complementare e marginale l'anno scorso, ma hanno portato a casa Jeff Green, che è un altro pezzo super complementare funzionale appunto alla loro squadra con Jokic, e aspettano il rientro di Murray. Considerate la situazione nella Western, di cui abbiamo parlato, nella top Western, di cui abbiamo parlato anche quando c'erano i Jets in scaletta. I Nuggets sono a un'annata in cui finalmente gli si incastra tutto dal farsi un giro alle finals. E ve lo dico consapevole che la squadra successiva sono i Lakers.
Guarda, il problema è che l'ipotesi che si incastri tutto è veramente remota in questo momento, cioè ci sono tanti scalini da percorrere per mettersi nelle condizioni di far andare bene quell'ultima cosa, che sarebbe il ritorno di Murray per tempo e la competitività trovata ai playoff, punto, questo da dire. Però la squadra è eccezionale, cioè, è eccellente ed è da alta conference, chiaramente.
Esatto, è talmente profonda che è in Jokic un giocatore di livello talmente elevato che potrebbe tranquillamente rivincere l'MVP anche quest'anno, da poter competere per le prime tre posizioni, diciamo così, stando un po' larghi, anche senza Murray.
Per me competeranno per le prime, per il fattore campo sicuramente, anche senza Murray.
Ma io il fattore campo francamente lo do quasi per assodato, cioè appunto, salvo come al solito, cioè l'infortunio di Jokic, vabbè, questo è un altro discorso. Però vale per tutte le franchigie.
Non sono così d'accordo. Cioè, sì, possono prenderlo, per carità. Se arrivano quarti non mi stupisco. Però, cioè, il giocatore di sta squadra che allo stato delle cose sa prendersi un tiro dal palleggio, Michael Porter Jr., che già... Poi la point guard titolare di questa squadra probabilmente quest'anno è Austin Rivers, e lo sarà verosimilmente tutto l'anno. E non lo so, secondo me senza Murray questa sarà abbastanza una stagione di transizione, tra molte virgolette, nel senso i playoff, salvo cataclismi, ecco, li faranno abbastanza certamente. Personalmente non sono sicuro finiranno sopra, anzi sono, direi abbastanza certamente che finiranno sotto Lakers, Suns e secondo me anche i Mavericks, però non lo so, è un peccato in realtà, cioè, mi dispiace molto, perché senza l'infortunio di Murray questa squadra poteva provarci davvero quest'anno, secondo me.
Il che mi porta a dire che cioè, per me l'anno scorso Ovest si era configurata, esatto, la situazione perfetta.
Sì, esatto, sono molto d'accordo. Nel senso, c'è il rischio che la finestra dei Nuggets potesse davvero essere quella dell'anno scorso. Cioè, se non si fa male del Murray ai playoff, non è sacrilego pensare che l'anno scorso i Nuggets sarebbero potuti arrivare alle finals per davvero. E il che mi porta a dire che, posto che appunto anche magari se, non si sa se rientrerà quest'anno Murray, comunque quando rientra da un infortunio del genere il tempo ci va, la finestra secondo me è quella dell'anno prossimo, l'anno successivo forse, 22-23, 23-24. Hanno fatto bene ad assicurarsi il core, nel senso il contratto di Aaron Gordon secondo me è ottimo, ci sta bene, cos'era, 88x4, una roba del genere. E quello di Porter, sulle cifre ovviamente esagerato ora come ora, ma è sacrosanto perché glielo dai e ci pensi dopo. Ovviamente se c'è una cosa che dovranno fare i Nuggets appunto quest'anno è responsabilizzare di più Porter Junior e fargli fare il salto di qualità definitivo. Tra l'altro anche lui non vaccinato ancora, vero?
Eh sì, stavo per dirlo. Sbaglio. Io okay. Sì. No, ma lui ha detto che non vuole proprio, cioè, sì. non ha nemmeno lasciato il dubbio.
Un giocatore su cui avrei scommesso la casa, non si sarebbe vaccinato, ma vabbè. Però sì, nel senso, secondo me ci sono delle lacune offensivamente che rischiano di diventare pesanti. Cioè, se questa squadra deve stare tutta sulle spalle di Jokic tutto l'anno, è un bel casino.
Allora ti do intanto Gramegna, dico che hanno tagliato Samanic mentre stavamo.
Sì, lo so.
Ok, così era per darti una scortesia, sì. Così fa niente.
Io e Scarpelli abbiamo bestemmiato quando è stato scelto, me la ricordo ancora quella notte. Bestemmie quanto mai ben riposte, perché non l'abbiamo mai visto. Non c'è mai stato. Cioè, è vero che è il classico profilo di giocatore che fa innamorare, però lui non ci ha nemmeno provato. Cioè, è stato. Veramente.
Vabbè, sì. La Gramegna, come al solito, la speranza per San Antonio è la relocation, tutto qua. Cioè,
sempre, cioè, sì, proprio sconfortante. Cioè, ecco, non mi veniva il test, sconfortante, cioè, finita. Cioè, uno ci pensa, dice, no, perché? Ma, tra l'altro c'erano lì dei giocatori che io volevo molto di più. Ho detto, no, non è possibile.
Tornando a Denver, secondo me, forse sono troppo fiducioso io, ma quel contratto a Porter, cioè, secondo me, diventa da 200 erotti. Cioè, io mi aspetto un anno di Porter Junior clamoroso, perché c'ha tutte le possibilità per farlo. Ha finalmente il ruolo. Ha il ruolo da secondo violino, in cui quello che gli viene chiesto è segnare, perché è quello che serve ai Nuggets quest'anno, almeno finché non rientra Murray. Ha un supporting cast anche difensivo per coprire delle lacune che ancora ha, anche se l'applicazione sta migliorando da questo punto di vista, secondo me, a livello di testa. Poi gli manca ancora il centesimo, probabilmente non diventerà mai un top dall'altra parte del campo, ma non credo che gli serva diventare un top anche dall'altra parte del campo per giustificare quel contratto. Secondo me il contesto è ideale. Jokic si è tolto anche la scimmia dell'MVP, quindi farà ovviamente dei numeri mostruosi anche quest'anno per necessità, ma le serate in cui Porter diventa il miglior realizzatore della squadra per me non saranno poche quest'anno. E dopo lo Star Game ha messo dei numeri incredibili, ora me li sono persi, ma anche dal campo e da tre erano numeri molto importanti. Se riesce a sostenerli su un anno, è il motivo per cui per me i Nuggets al fattore campo sono una lock, e poi dipende come si incastra Murray, se e quando tornerà. Oltre appunto...
Quindi tu mi dici che Porter quest'anno fa l'All-NBA?
Sì, ci può stare, secondo me sì.
Sì, no, per carità, posso essere d'accordo.
Detto questo, direi che appunto previsioni per me sono un fattore campo lock, e vediamo chi tra Warriors, Jets, Suns e Lakers non lo fa per fare posto ai Nuggets.
Sì, sono d'accordo.
Sì, se Jokic fa 75 partite più, quinto, quarto posto, sì.
Va bene, e allora passiamo a quella che per i bookmakers almeno è la favorita ad andare alle finals da Ovest, ovvero i Lakers, che in estate hanno, non so se l'avete sentito, ma preso Westbrook, visto che se ne è parlato poco. e hanno preso Carmelo, Arisa, hanno fatto sostanzialmente, come si chiama quel film? I mercenari in italiano?
Sì, esatto, The Expendables.
Ok,
Sì.
perfetto.
Quello con tutti quelli grossi, bossi,
Bravo,
che
bravo, bravo.
sparano.
È sostanzialmente quello. È chiaro che la domanda è una, prima ancora di arrivare a quanto sono integri e sani tutti questi giocatori di complemento che hanno preso e che tecnicamente comunque sono giocatori che sanno tirare da tre e non hanno bisogno della palla in mano, che è sostanzialmente quello che serve per giocare insieme a LeBron, Davis
E
e
Westbrook.
Westbrook. Detto questo, è quanto siete fiduciosi che riusciranno a far funzionare questo fit?
Sinceramente poco, ma non per Westbrook, non per i Big Three, sinceramente. Cioè, quello che mi sembra è che si sia veramente raschiato il barile a livello di costruzione del roster, cioè si è preso veramente il non plus ultra del veterano come proprio linea guida, si sia preso sempre. Vabbè, Howard ha dimostrato di poter avere un impatto su questo contesto, e quindi secondo me è forse una delle prese migliori in senso assoluto da mettere in una squadra del genere. Chiaramente dopo Westbrook.
Io intanto li ringrazio per aver preso anche la salma di DeAndre Jordan, che
Esatto,
io non credo
hanno
avrà
preso.
l'impatto di Howard, per dire, però contenti
Però.
loro se ci credono, ecco.
No, a Jordan serve una cosa, a far giocare qualche minuto a Davis da 4, che già sta facendo, già si dice che lui preferì, già sta cominciando di nuovo a fare un po' di problemi, quando è chiaro che questa squadra ha una possibilità di competere con Davis da 5, cioè mi sembra che non c'è altro da dire, però mi sembra che Carmelo, per quanto faccia le cose che hai detto, ma sia, cioè, voglio dire, stia avendo un tramonto di carriera abbastanza luminoso, però sempre tramonto, cioè
Beh,
non...
luminoso soprattutto rispetto al non essere più nella Lega come era
Esatto,
stato.
come era Houston, quindi nel senso si è persa un po' la proporzione, secondo me, dei giocatori di cui si sta parlando, perché li abbiamo visti nei contesti in cui era o venire da situazioni in cui era semplice fare meglio, ecco, un po' meglio rispetto a quello che stavano facendo, era abbastanza semplice. Posto anche che secondo me l'infortunio di Horton Tucker, di cui abbiamo parlato a monte, è gravissimo per l'economia della squadra,
Sì.
perché questo è l'unico esterno che difensivamente
Da due dimensioni, sì.
ha un impatto sensazionale, in attacco anche la sua faccettaggine di poter prendere delle responsabilità in certi momenti, e soprattutto, cioè, veramente, secondo me, poteva essere un elemento fondamentale per tappare il fatto che non ci scordiamo che Caruso non c'è più, non ci scordiamo che determinate caratteristiche di questa squadra se ne sono proprio completamente andate. Quindi, questo è un infortunio grave. Dopodiché, è chiaro che noi stiamo facendo tutti questi discorsi sul contesto, dipende sempre fondamentalmente da Davis e LeBron, prima ancora che da Westbrook. Cioè, Westbrook è la polizza assicurativa, palla in mano, con James, che ha dimostrato di non poter stare più 82 partite in campo, e vorrei anche vedere. È un ulteriore, cioè, è il massimo del tentativo che può essere fatto per mettere una terza stella ball dominant con loro. A quel punto, però, ripeto, dipende sempre dagli altri due.
La fiducia mi sembra che è abbastanza bassa dalle tue parti. Di fit.
Ma non è che, allora, il
Ma
punto è, secondo me questa è la
parliamo della
squadra
regular
migliore che c'è
season,
nella partita,
certo, sono
cioè,
d'accordo.
però i playoff, voglio dire, non avrà vita facile a passare tutti i turni che ci si aspetta debba passare questa squadra, perché se è una squadra che si riscoprirà molto più corta di quello che ci sembra, secondo me.
Sono d'accordo sulla tua valutazione di Caruso, per me è un crimine non aver pareggiato quel contratto. Cioè, per il tipo di giocatore che è Caruso, per il fatto, ma anche ambientale, cioè Caruso a livello di ambiente era un giocatore importante, fa un po' sorridere dirlo, ma anche a livello di spogliatoio credo non fosse molto apprezzato per la sua importanza soprattutto dietro. Il fattore di questa squadra possono essere quegli unici tre giocatori che non sono all'ultimo giro di Giostra o giù di lì, cioè Nan, Monk, che può scoprirsi per me un giocatore interessante in questo contesto.
Beh, se non riesce ad essere un giocatore di impatto in una squadra di James, esatto, e Westbrook,
esatto,
non ha più diritto di cittadinanza in NBA.
Esatto, infatti dipende da loro. Nan, Monk e Horton Tucker, essere partiti con un infortunio così anche importante, impattante fisicamente, perché poi se ti devi operare è comunque complicato tornare al livello che ti si richiede, è un bel macigno con cui partire.
Nan è comunque, te lo dico già subito, Nan è uno di quei giocatori che secondo me farà riscoprire la rosa più corta di quella che è, perché i playoff è sempre stato un non fattore.
No, cioè, no, sì, no, i playoff no, ma anche a livello di regular season.
No, di regular season avrà il suo buon ruolo, secondo me, perché comunque è un attaccante abbastanza affidabile in NBA, difensore
autosufficiente da questo.
Esatto, cioè nel senso è uno di quei giocatori che è veramente in NBA inflazionato come quantità di appunto di doppioni che esistono, però esiste, cioè resisterà sempre in NBA un giocatore del genere. Il mio punto è che secondo me non è quello a cui bisogna affidarsi nei playoff, ma non servo io per dirlo, Cioè, Tucker dal mio punto di vista era molto più importante anche in ottica playoff, ed è ancora, perché tornerà.
Io voglio chiedervi, sapete chi è il sesto giocatore dopo Nan più pagato di questa squadra quest'anno?
Wolding.
No, se sono i soldi che i Lakers devono ancora a Wolding, certo. Buon'anima, chissà dove si trova, che prenderà ancora 5 milioni quest'anno.
Lui fa l'host a Cancun.
Ah sì?
Lui fa l'host a Cancun e aspetta tutti i playoff per aiutare a accomodarsi chi esce.
Comunque, no, non lo so. Cioè
l'esercizio di stile è cosa dovrebbero fare per funzionare.
Ma allora, la premessa è che la presa di Westbrook è un'ottima presa prioritariamente, perché Westbrook è proprio il giocatore che ti consente di far rifiatare in regular season di più LeBron James e Anthony Davis, che sono due giocatori che l'anno scorso si è visto hanno bisogno di prendersi delle pause. E Westbrook è un giocatore che le prime 12 partite, 13 partite che guardavo l'anno scorso, i Lakers hanno un calendario imbarazzante, perché giocheranno quasi tutte le partite in casa e hanno due volte i Thunder, due volte i Rockets, un calendario facilissimo. Quelle sono partite che se Westbrook vuole ti vince tranquillamente anche da solo, o comunque con limitato apporto ulteriore. E quindi questo secondo me nel corso di un'intera stagione da 82 partite già di per sé è un'ottima cosa. Dopodiché ai playoff dipende tutto troppo dal contesto che circonderà Westbrook, James e Anthony Davis, perché se riusciranno veramente a cavarne 2, 3, 4, che riescono a fare o l'annata della vita o l'ultima annata, che siano i Kent Bazemore, i Wayne Ellington di sto mondo, Trevor Ariza, non so se stia ancora in piedi in realtà, Horton Tucker, poi vabbè, hanno preso qualche giocatore ancora dal college, cioè tipo AI verosimilmente non farà niente quest'anno, no? Però un giocatore che in squadra potrebbe anche starci.
Sì, assolutamente.
Come collante, insomma. Però dipende troppo. Cioè, se tu mi dici, oltre a quei tre, trovano tre giocatori che tirano sopra il 38% da tre punti, 38-39% su 4-5 tentativi, boh, sì, cioè può funzionare, ovvio che può funzionare, nel senso che alla fine una quadra secondo me la si trova. Se i tiri cominciano ad entrare, iniziano ad arrivare i raddoppi, Westbrook impazzisce, inizia a prendersi le triple al palleggio, James smatta, insomma, cioè ci sono le premesse, anche perché tutto vada a rotoli. un'altra cosa su cui dovrà essere bravo Vogel è appunto convincere Westbrook a smettere di prendersi quei tiri a bassa percentuale, che siano tiri da tre punti o tiri da mid-range. Dirgli attacchi il ferro e basta, le uniche triple che ti prendi, se te le prendi, sono triple in spot up, il resto sono tiri che non prendi mai. E questo appunto un lavoro che dovranno fare Vogel e forse ancora di più LeBron e lo stesso Anthony Davis.
Beh, mi sembra ci siano riusciti nei passati 13 anni di NBA.
Beh, sì, per carità,
è riuscita molto bene questa transizione.
La premessa costante che quest'anno vale ancora di più è il fatto che veramente questa è l'ultima chiamata per Westbrook, cioè se Westbrook vuole vincere il titolo questo è l'anno, questo qua, quest'anno 2021-2022. Quindi molto sta anche a lui, secondo me, il fatto di giocare con LeBron James, che forse anche lui davvero sta all'ultimo, cioè l'ultima grande possibilità, perché poi l'anno prossimo la Western sarà forse ancora più intasata di quest'anno, e appunto dovrà capire lui stesso di dover adeguarsi ad un certo sistema in cui magari avrà meno la palla in mano. E sarà chiamato a fare cose diverse, a giocare più off the ball, non nel senso di ficcarsi nell'angolo e stare fermo, ma come tagliante, come bloccante, anche insomma fare un po'
a
di
a fare quello sport. Che ha fatto nelle 20 partite a Houston, esatto. Dove sembrava poter funzionare da finto centro.
Esattamente, cioè
deve fare Bruce Brown, lo diciamo? Deve fare
No, allora, se tutto va bene, questi secondo me vanno alle finals. Cioè c'è poco da fare, nel senso, l'anno scorso secondo me avevano una squadra più scarsa di quella di quest'anno, perché secondo me era più scarsa di quella che hanno ora. E se Davis non si rompe, secondo me arrivano alle finals. Quest'anno hanno aggiunto Westbrook, poi hanno messo un annuncio su LinkedIn, hanno preso i CV di vari reduci è lì, boh, anche, cioè, insomma, bisognerà vedere chi può stare ancora in piedi e ricavarci qualcosa di buono da sti 7-8 giocatori che sono davvero all'ultimo giro di corsa.
Ne devono funzionare 2-3 a serata, cioè possono essere, può essere chiunque di quelli, perché le caratteristiche sono più o meno tutte uguali. Deve essere, sì, anche Vogel capace di pescare nella sera giusta quello giusto, avere quella sensibilità di cambiare le rotazioni e i ruoli.
Certo, sì, che doverlo fare senza Kentavious Caldwell-Pope, se, cioè,
ah certo,
con più
lo stesso Morris, cioè, che era un giocatore, cioè un profilo abbastanza unico in questa squadra.
Sì,
perché
sì,
ti metti con Davis da 5 e sei in mano alla salute di Trevor Ariza.
Non vedo nessun problema nel 2021 un giocatore che sono 7 anni che non è mai sano. Non c'è nessun problema.
Poi no. secondo me due in realtà dovranno trovarli in maniera sistematica, nel senso Wayne Ellington quest'anno dovrà fare 30 minuti,
sì.
A livello dell'anno scorso, cioè
a livello di quando era North Carolina probabilmente, perché
sì, i più plausibili sono Ellington e Monk secondo me,
perché sì, anche lo stesso Bazemore, cioè insomma Wellington vedevo adesso, l'anno scorso ha tirato il 42% su 6 tentativi giocando 22 minuti,
sì sì,
se ce ne aggiungi 7 e magari non tira il 42% ma tira il 40%, va bene, cioè un quarto di rotazione,
magari,
che
guarda che stappano con che,
esatto,
30 minuti a 40, cioè.
Posto che Wayne Ellington vedo anche che 30 minuti non li ha mai giocati,
esatto, cioè, per questo ho detto North Carolina, perché non ha mai giocato in 13 anni di NBA, anche, anzi 14, non ha mai giocato tutti quei minuti, anzi 12, 2009,
cioè, penso sarà la guardia titolare di questa squadra l'Open Night. Mm-hmm. Non penso di dire una resia,
penso anch'io.
Secondo me passerà il 2 titolare,
sì.
Poi non so quanti minuti giocherà, sì, però secondo me si alternerà, si spartirà i minuti con Monk e Bazemore, però penso che sarà il 2 titolare di sta squadra. E anche lì Horton Tucker, e poi ti lascio parlare JG,
sì, sì.
anche lì è la scommessa che quelli sono i soldi che non hanno dato a Caruso. Cioè, si sono ritrovati di fronte alla scelta e sono detti: diamo i soldi a Orton Tucker o li diamo a Caruso, e li hanno dati a Orton Tucker.
Si sono trovati di fronte alla scelta, però, perché hanno scelto di non aprire proprio del tutto il portafoglio, certo, per questa squadra.
Sì, sì, sì. Ma infatti poi potevi farlo, per carità. Secondo me è anche una ragione, poi se trovi Nan a quella cifra, provarci su di lui. Poi magari te ne penti, perché Caruso anche io sono un grande stimatore, però no, cioè, non è una scelta che non capisco così tanto, ecco.
Sì, ripeto, i Lakers hanno una chance per vincere, asciugarsi, cioè non richiedere troppo a chi non è parte di quei tre, come quando hanno vinto 2 anni fa. Uh-huh. Asciugarsi, fare le loro cose fino in fondo con linearità, e soprattutto avere una mentalità. Questa è una squadra operaia, tra virgolette, per essere, cioè devono essere tutti bassi sulle gambe, tutti con la voglia di fare il loro, perché sennò questa è una squadra che, ripeto, non è che parta con, diciamo, una fanfara così lunga dietro, e poi ha anche una rotazione lunga, ha solo la fanfara.
Sì, sì. Va bene, e vostra previsione per la regular season?
Battono il campo pure loro.
Io dico secondi.
No, anche secondo me non escono dalle prime tre. Va bene, e chiudiamo con i Pelicans, autori di una delle off-season più incomprensibili e
dell'universo, della storia,
brutte, mi sento di dire, degli ultimi anni. Hanno perso Steven Adams, Lonzo Ball, Bledsoe, che forse è un guadagno, James Johnson, e basta, direi, di importanti. Hanno portato dentro Graham per sostituire Lonzo, che affarone,
ottimo fit,
sì. Satoransky e Valanciunas, e hanno rifirmato Hart
e hanno preso Trey Murphy, che è il momento,
Trey Murphy, esatto,
uno dei fattori più interessanti probabilmente della loro estate, di questa pre-season. Cioè, Trey Murphy è veramente un giocatore interessante, per il resto secondo me l'estate,
io sono altissimo su di lui, sai,
ma infatti io lo stavo per scegliere, mi sono reso conto che mi avevano fregato.
Secondo me alla 17esima è un furto,
clamoroso, perché è rimasto nascosto, perché è un giocatore, sai, che non ha proprio le caratteristiche che vanno nel draft di ora, primissimi anni, però lui è competitivo, ed è poi perfetto secondo me per giocare in quel contesto.
Sono d'accordo.
Quindi,
tolti i vostri hipsterismi sui rookie, dove va questa squadra, e soprattutto quanto ci stanno provando a rendere Zion Williams il primo giocatore che non prende l'estensione?
È successo, è già successo.
No, nel senso che cioè, sei in una franchigia in cui il giocatore al tuo secondo anno inizia a far filtrare voci, o almeno la gente intorno al tuo giocatore al secondo anno, che, ma sai che non è che c'ha molta voglia di stare ai Pelicans, e in teoria ne mancano ancora 6 di anni in cui dovresti avercelo certo, considerata l'estensione al max. Dichiara che lui ama giocare con Lonzo Ball, e Lonzo Ball praticamente è sicuro che non rimane ai Pelicans dal giorno 1 dell'anno scorso, non di questo. E tra l'altro un fit tecnico che continuerò a ripetere all'infinito, perfetto per giocare con Williamson e Ingram. Fai un off-season in cui sembri che ti stai preparando per fare qualcosa, fai spazio, e poi per sostituire Lonzo Ball la tua idea è Graham, che è un giocatore completamente diverso, che richiede tutta una serie di impostazioni della squadra anche intorno a lui, che non c'entra niente con la
prospettiva. Diverso, cioè,
certo. E gli dai un contratto elevato e assolutamente esagerato per quello che può rendere Graham, anche nel migliore dei mondi. Non c'è un progetto tecnico. Hai cambiato il terzo allenatore da quando c'è Zion. Vabbè, la scelta di Van Gundy folle l'anno scorso, almeno una scommessa molto azzardata l'anno scorso, e si è rivelata tale e bocciata subito. Non capisco Griffin cosa sta facendo, e mi aspettavo molto di più da Griffin quando è stato firmato per i Pelicans.
Vai Giuci, scusami.
No, era una cosa molto rapida da dire, cioè hai fotografato in maniera interessante la situazione, perché non siamo neanche andati troppo nello specifico del fit tecnico, per esempio del front court, perché l'anno scorso abbiamo parlato male, certo, di Adams, però voglio dire, dal mio punto di vista adesso avranno ulteriori problemi in difesa, hanno un backcourt che ha perso il 70% della sua efficacia difensiva, a livello di spacing secondo me non è che siano migliorati così tanto, malgrado, voglio dire, abbiano comunque preso i giocatori che teoricamente gliel'hanno cambiata la situazione, ma secondo me
hanno solo perso il loro miglior giocatore spot up da tre punti,
esatto,
oltre, cioè, il miglior difensore sul perimetro.
Partivano da una situazione in cui perdevano i due fattori più importanti, quelli che servono a una squadra di Williamson per essere competitiva, li perdevano in maniera rilevante con un giocatore solo, e poi dovevano mettere le pezze, le hanno messe in un modo un po' raffazzonato dal mio punto di vista, cioè nel senso hanno dislocato le caratteristiche su vari giocatori che però messi insieme secondo me non gliele danno fino in fondo, cioè
non nello stesso modo.
Ma allora la mia premessa è che il giorno in cui Griffin mette 200 milioni di fronte a Zion, Zion gli bacia i piedi e i 200 milioni se li prende senza nemmeno pensarci. Quindi questa è la mia premessa di partenza.
È molto probabile, ecco, però
e come, soprattutto a fronte della situazione fisica di Zion, non mi pare sarebbe conveniente per lui passare un'offerta del genere. Insomma, ciò detto, la scelta di Lonzo ovviamente non è piaciuta neanche a me, ci mancherebbe. Per me quei soldi glieli dovevano dare, punto e stop.
La scelta anche di perché avessi detto, cioè, ma prende il super super iper max, no, cioè ha preso un contratto regolarissimo per un giocatore del genere, neanche strapagato, perché no, perché non glielo dai e poi comunque dai comunque un sacco di soldi a Graham.
Ma io devo dire che se devo spendere due centesimi sul perché, anche a fronte di quanto ho letto, c'è che Griffin pare sia altissimo su Nickeil Alexander-Walker e che lo voglia quest'anno vedere titolare, cioè pare sia stata proprio una delle richieste che ha fatto a Green come futuro capo. Poi non so se sarà effettivamente così, personalmente mi stupirei se non fosse nel quintetto titolare Nickeil Alexander-Walker a inizio stagione, però appunto pare che la dirigenza sia molto alta su lui, su Marshall, e che voglia vederli giocare di più. Poi ciò non giustifica, cioè secondo me Lonzo è un ottimo giocatore, questa squadra doveva rimanerci se volevano continuare ad essere, cioè se volevano provare ad essere una squadra migliore difensivamente. Ciò detto, secondo me Valanciunas invece è un ottimo fit. Insomma, Valanciunas ci sta 10 volte meglio di quanto non stesse Adams,
no, in ma che sia
squadra
meglio di Adams, ripeto, però difensivamente secondo me è il giocatore che non dovevano mettere accanto a Williams, poi vedremo.
Sì, può essere vero, sì posso essere d'accordo, però dall'altro lato del campo è un giocatore che ha molto più senso in questa squadra di quanto non ne avesse Adams. Mi è piaciuto il rinnovo Hart, secondo me è un rinnovo che quelle cifre ci sta molto bene. È palesemente loro, cioè devono fare quest'anno devono fare i playoff, non c'è proprio via di scampo, e io sono di quelli che credono che secondo me quest'anno i Pelicans non so come francamente, ma in qualche modo faranno bene, perché è una squadra che difensivamente avrà delle lacune clamorose, ma secondo me riusciranno in qualche modo a trovare una quadra offensivamente, magari giocando tanto bully ball con Zion e appunto Valanciunas. E secondo me quest'anno potrebbero fare bene, nel senso quantomeno il play-in, questo sì, e anche perché appunto sì, sono abbastanza all'ultima chiamata, nel senso Williamson secondo me quei soldi se li prende, per carità, però un altro giro fuori dai playoff secondo me comunque gli farebbe storcere il naso e
diciamo che partire anche con una frattura al piede se non ricordo male,
sì.
Zion,
sì, perché fece quella scelta molto interessante di giocare con le scarpe. No, è stato dopo, scusate, mi sono confuso con l'infortunio, però sempre al piede che ebbe al college, sì, scusate.
Non è un buon modo per partire. Tatticamente, uno spunto, secondo voi si proseguirà su quella strada che si è iniziata a vedere l'anno scorso con palla in mano Zion?
Tendenzialmente direi di sì.
Ovviamente non è inizio azione, ma cioè, l'apertura di azione è di un altro, però insomma, arrivati nella metà campo, la palla arriva in mano a Zion e Zion crea o per se stesso o per altri.
Sì, secondo me sì. Fondamentalmente anche per fare questo bollerà meglio. Cioè, per capirci. Cioè,
sì, sono d'accordo.
Perché nel momento in cui dai la palla in mano a Zion, tu vai a fare la relocation, ti metti nell'angolo, magari porti il blocco, ti allontani, vai in flare. Cioè, è diverso rispetto a quello che vuole fare Graham, che invece è molto, molto ball dominant. Cioè, ha davvero sempre bisogno della palla in mano. Quindi anche questo e non è un
vero
tiratore.
Vero,
e non è un tiratore migliore.
Vero, però avrai molto più spacing senza Bledsoe e Adams. Secondo me non sarà un fare. Cioè, Valanciunas è un giocatore che forse prende una tripla, in realtà non ne prende di più, però è un giocatore che un tiro dalla media te lo sa mettere, se vuole mettertelo.
Schiretto il gancetto, sì,
esatto. E poi sì, in realtà mi aspetto che molte azioni inizi, che molto delle azioni passi dalle mani di Zion. È dello stesso Ingram, in realtà, che comunque l'anno scorso ha iniziato e finito molte azioni. Sì, molto passa anche dal primo anno di Green come capo allenatore. Se ne parla un gran bene, se ne parla un gran bene come assistente. E c'è da dire che peggio di Van Gundy l'anno scorso, francamente, è impossibile fare. E quindi molto passerà anche dalla sua prima stagione. Io vi dirò, non chiedetemi perché, francamente, perché non ve lo so spiegare. Mm-hmm. Però sono fiducioso in questa squadra.
Beh, cioè, gli elementi di talento ci sono, è chiaro. A me manca proprio la costruzione dell'idea da mettere attorno a Zion, che è esattamente quello che è mancato con Davis, che è esattamente quello che poi ti ha portato a Davis, che ti chiedeva di andarsene.
Sì, che è quello che rischiava di mancare con Antetokounmpo con Dallas,
esatto,
con Milwaukee quando c'era Kidd. Scusate, ho fatto una crasi tra Kidd.
Sì.
È esattamente quello. Cioè, questi giocatori qui hanno bisogno che la squadra venga costruita attorno a loro. Se sono giocatori di front court con quelle caratteristiche, ancora di più, probabilmente. Perché abbiamo parlato tanto delle guardie, uh-huh, che hanno bisogno di iniziare l'azione, ma loro, secondo me, ancora di più, perché appunto non sono padroni, cioè, del contesto da subito, e quindi hanno bisogno di più garanzie.
Ok, Ale ha detto playoff passando da play-in, immagino.
Per me possono fare play-in, però non ce li vedo i playoff.
Per me possono fare i play-in, ma partendo dalla 9-10, però, esatto. Però tutto si deve incastrare veramente bene, e la prima cosa che si deve incastrare veramente bene è Zion rientra per l'inizio della stagione e non perde più nessuna partita, a meno di, appunto, load management. Tutto qua. E mi sembra già un grande sé di partenza, posto tutti gli interrogativi tecnici e tattici che abbiamo iniziato ad evidenziare, che ci sarà modo di evidenziare andando avanti nella stagione. Per oggi direi che ci siamo, puntata lunga e abbondante. Ciao Jacopo.
Ciao a te. Mi avevo detto di guardare Detroit, che altro, poi vi dirò qualche film che mi piace di più. Detroit è bello, ma solo perché passavamo di lì. Ciao.
Detroit è bello, ma non ci vivrei, insomma.
No, direi di no. Forse non è neanche bello.
Ciao Alessandro Azzullo.
Ciao direttore, ciao a tutti.
Ciao a tutti, a settimana prossima.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry.
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.